8:18 minuti, parliamo di minori e violenza tra retorica e solitudine. Lo facciamo con il professor Vincenzo Scalia, associato di sociologia della devianza e presidente del corso di laurea in disegno e gestione degli interventi sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Professore, cerchiamo un po' di guardare in profondità rispetto alla cronaca che ha toccato anche la Toscana, il caso di Arezzo e la vicenda, lo leggiamo anche dalla Nazione di Firenze, del coltello in classe, della sospensione di un sedicenne che custodiva la lama nello zaino e nelle chat con i compagni condivideva immagini violente. Ma insomma, al di là delle statistiche, gli episodi di cronaca da Bergamo a Perugia fino all'Aretino e al nostro territorio mettono in evidenza, lei sottolinea anche in un contributo su fuoriluogo.it, almeno tre aspetti che smentiscono le rappresentazioni ufficiali. Ce le vuole illustrare?
Ma innanzitutto diciamo che non esiste la baby gang, perché abbiamo visto come questi ultimi episodi, ma anche quello precedente tragico di La Spezia, non si dà una situazione per cui ci sono delle bande, dei gruppi organizzati compattati attorno a un obiettivo o a un'identità specifica, piuttosto si assiste a una proliferazione progetti, se li possiamo chiamare così, criminali. Ecco, questo era il primo aspetto. È molto individuale la cosa.
Quindi lei dice non è tutto riconducibile, come spesso raccontiamo, alle cosiddette baby gang, ai maranza, ma parliamo di crimini individuali in questo caso.
Sì, sono crimini individuali diffusi trasversalmente in tutto il paese e soprattutto sono trasversali anche all'appartenenza sociale. Non c'è il maranza inteso come il marginale di periferia, no? Il caso di Trescore, il caso di Perugia parla di ragazzi italiani di classe media, quindi è la parte affluente della società, e quindi questo è il secondo aspetto. Cioè, oggi abbiamo una situazione per cui le identità, in particolare le identità criminali, come dire, si contrano, ma neanche si contrano, sono fruibili, sono disponibili sul mercato dell'online, sui social. I ragazzi oggi basta che accendono un social, accendono il computer o il dispositivo cellulare, si collegano su un social e trovano o su un blog o su un sito l'identità che più si confà, e poi la cambiano. Io penso per esempio a quello che è successo alcuni anni fa con l'attentato al Bataclan, la ragazzina sedicenne di origine islamica, però di famiglia di classe media, fino a 6 mesi prima aveva su Facebook un profilo dove si chiamava Cowgirl e si faceva fotografare in pose ammiccanti. 6 mesi dopo la ritroviamo a fare la kamikaze a Parigi, al Bataclan. Ecco, io poi comincio a pensare che questa situazione si stia cominciando a diffondere anche in Italia, così come Khalid Massoud, l'attentatore di Londra, non aveva nessun collegamento con la cultura islamica, apparteneva a una famiglia di Londra nel 2017, l'attentato al Westminster, apparteneva a una famiglia di classe addirittura elevata, poi in prigione per rissa si era convertito all'Islam ed era andato in Arabia. Quindi c'è questo bisogno, e quindi questo è il secondo aspetto, questo bisogno di identità a cui si risponde attingendo all'online a piene mani. Oggi comunque, per esempio, si è visto negli studi sul terrorismo, non c'è bisogno di frequentare dei gruppi o gruppettini, magari conosci qualcuno e questo qualcuno poi ti dà la posizione dei siti in VPN, ti dice dove collegarti, ti dice come apprendere delle tecniche,
come muoversi.
Quindi lei
ci sta dicendo, no? In questa situazione di uso e abuso dei social nel forgiare proprio l'identità giovanile, c'è questo sbilanciamento, no? Verso il virtuale, che fomenta e sollecita uno sviluppo ipertrofico dell'individualità, e quindi questa identità che poi diventa un'identità criminale, criminosa.
Sì, esatto, questo è il terzo aspetto. Cioè, il terzo aspetto è che comunque noi cosiddetti boomer, ormai ci metto anche io, eravamo abituati a quelle che alcuni sociologi inglesi chiamano le regole del disordine. Noi facevamo le cose al cinema, le facevamo in discoteca, eravamo anche allo stadio dentro gli ultra, che una volta erano molto più strutturati e molto più organizzati, e imparavamo comunque quando e come e se essere disordinati. Ma per esempio non vedevamo diciamo come atto trasgressivo quello di comportarci in modo diverso, nel senso in modo irrispettoso nei confronti dell'insegnante o del preside. Oggi invece sono saltate queste regole, perché mancano, diciamo, i filtri dei corpi intermedi, manca la socializzazione a delle situazioni condivise. C'è un'identità individuale ipertrofica che viene gonfiata anche dal famoso quarto d'ora celebrità warholiano, per cui bisogna contare, bisogna essere a tutti i costi. Appunto, il ragazzo di Trescore che filma il video mentre aggredisce la maestra, che si mette la magliettina con la B di vendetta, ma diciamo questi sono tutti sintomi di una spettacolarizzazione. D'altronde questa è una società, non ce lo dimentichiamo, Pablo Escobar, il narcotrafficante colombiano morto nel 1994, vanno di moda d'estate le magliettine con la foto e con la sua faccia, ma molti di loro non sanno nemmeno chi fosse Pablo Escobar e che cosa faceva.
È chiaro.
Quindi questo passaggio al reale, al virtuale, in cui il reale praticamente e diventa solo il luogo dove poggiamo i piedi, non la realtà in cui operiamo tutti i giorni.
È un deperimento di questa vita sociale associata che in qualche modo abbiamo contribuito noi a sottrarre sempre di più, no? Il contesto della presenza fisica, il riversamento nel contesto virtuale, senza che noi poi sappiamo esattamente come poter intervenire. Ma a proposito di intervenire, ci dovrebbe essere quello spazio intermedio e preventivo che passa per il nome di educazione, ma che veramente pochissimo viene considerato. Perché è così difficile pensare a educare e a prevenire come priorità di azione invece che metal detector, piuttosto che sequestro di cellulari, piuttosto che perquisizioni delle polizie nelle scuole?
Ma diciamo, tutte queste misure che le ha nominato, appunto, se è vero che oggi i ragazzi si fanno il loro training criminale online, sicuramente ci sarà qualcuno che gli dirà come girarli contro intanto. Poi perché è difficile educare? È difficile educare probabilmente perché si è perso il senso del collettivo, del generale, perché si declina tutto a livello individuale. È una società sempre più individualista, sempre più competitiva, che addirittura quando non riesce, come dire, a espandersi al di fuori a spese degli altri, si richiude in se stesso. Queste sono dinamiche che si stanno vedendo anche a livello macro, no? Con la prevalenza per esempio di certe formazioni di destra o fondamentaliste, o lo stesso volendo Trump che invade l'Iran senza pensare a se stesso.
Siccome abbiamo pochissimi minuti, professore, lei sta introducendo un tema su cui volevo sollecitarla in conclusione. Ci arriva però un messaggio, ci scrivono: non state commentando abbastanza il fatto che i genitori del ragazzo, parlavamo del sedicenne in Toscana, hanno fatto ricorso alla TAR. Ecco, il ruolo genitoriale in difesa del minore rispetto, no, alla sospensione da scuola.
Sì, certo, ma i genitori fanno i genitori, d'altronde. Si dice a Napoli e figlie so piezze e cove, ma evidentemente lo si dice anche ad Arezzo. Diciamo che sì, anche qua noi genitori, mi ci metto anche io, un po' di autocritica, un po' di riflessione, un po' di spinta ai nostri figli perché imparino a meditare, a riflettere su certi aspetti, sul motivo di certe conseguenze che hanno i loro comportamenti, ci vuole. Poi detto questo, magari non è detto che la sospensione sia la cosa più giusta, magari la cosa importante sarebbe per un mese portarlo a fare un servizio civile presso i disabili, oppure a pulire il parco, il giardinetto sotto casa. Questo forse gli insegnerebbe una lezione molto più efficace, piuttosto del non stare per una settimana a scuola e magari stare una settimana di nuovo sul web e trovarsi un'altra identità criminale. Su questo bisogna riflettere.
Mi dà una sua valutazione su ciò che sta succedendo nel quartiere di Rifredi, oggi la manifestazione antifascista, l'insediamento di Futuro Nazionale, queste passeggiate identitarie che celano, cos'è che la inquieta di più? Perché qui si va veramente a stuzzicare con appunto le passeggiate in forma fisica e in forma in quasi di ronda e i gruppi WhatsApp che fomentano Ci siamo noi, no? Che adesso controlliamo e che denunceremo quanto non viene fatto in termini di sicurezza, insomma arrivano direttamente alla pancia di un territorio che ha gli anticorpi culturali e antifascisti, però insomma c'è una legittimità anche fisica che preoccupa.
Sì, ma a me quello che preoccupa e inquieta è che c'è sempre qualcuno che tenta di soffiare sul fuoco, anzi di buttare benzina sul fuoco, laddove invece bisogna trovare delle modalità condivise intanto, e bisogna poi trovare, appunto, stimolare gli anticorpi antifascisti che lei menzionava, per creare anche delle occasioni riattrazione del quartiere, nel senso di un controllo democratico del territorio. Rifredi è un quartiere di transito per la stazione, l'università è poco lontano, insomma ci sono anche dei poli che potrebbero svolgere le potenzialità lì nei pressi, come la Casa delle Cacciolle.
Ci sta dando degli spunti interessanti, professore. Sì. Ci torneremo, seguiremo poi la manifestazione di oggi pomeriggio. La devo ringraziare perché dobbiamo dare la linea al GR di Popolare Network.
Grazie a voi. Arrivederci.